la paternità di Paolo nei confronti anche del demonico e dei laici, specialmente la Maria Crocifissa Costantini, che è quella a cui si è passata per la protezione delle monache, alla quale ha detto tra l'altro, si lascia andare in questa affermazione, no? Nel mio povero cuore tu hai sempre avuto il primo posto tra tutte le anime che ho servito per la gloria di Dio. A proposito di cuore, vedete come anche San Paolo della Croce si faceva uso di questo linguaggio. E tanti esempi, dice lui, si potrebbero portare, ma basta alcuni che lui cita qui per dire il suo impegno e la sua paternità rispetto alla persona che dirigeva. Nelle relazioni, fa qui una piccola lista, come vedete, interessante, dolce e caritatevole con i novizi, è importante il suo impegno, no? Padre Pulgenzio scrive: negli atti della prostrazione ed altro che notevolmente fanno i novizi d'altri, osservi un poco perché qualche uno ride o dà qualche piccolo calcio, non va bene, si perde, non si guadagna facendo così. Credo però che ciò non sia avvertitamente, forse lo fanno per leggerezza, bisogna avvertire. E mi consolo molto che già i primi novizi facevano così, perché lo facevamo anche noi durante il noviziato, che siamo stati gli ultimi a fare queste cerimonie, le prostrazioni nel corridoio del pranzo come segno di umiltà. E a un altro maestro dei novizi, recentemente eletto Padre Antonio Agostino, diceva di non dare penitenze troppo gravi ai novizi, come mangiare pane ed acqua. Non tollerava che si abbandonassero i novizi a fervori smolati, con astinenze o altro. E quando se ne avvedeva, ovvero si accorgeva che qualcuno si smagrasse, ne faceva subito avvertito il padre Pulgenzio di Gesù perché provvedesse adeguatamente. Vedo che anche i novizi hanno bisogno di questa attenzione del loro maestro, dei loro formatori. Poi atteggiamenti interessanti qui verso i confratelli. Sembrava veramente una madre tenerissima, dicono i testimoni, per soccorrere in tutti i loro bisogni, sia corporali che spirituali. Se li vedeva ogni volta che andava a trovarli nelle case, subito li vedeva e li abbracciava con grande tenerezza, se li stringeva al collo, faceva loro mille dimostrazioni di tenero affetto, più di quello che non farebbe un padre carnale e i suoi figli naturali, e ciò molto più quando era molto tempo che non li aveva veduti, o allora sì che gli giubilava il cuore in petto e gli faceva bellissime espressioni di sincero amore. E ciò lo so perché l'ha fatto più volte anche a me, e faceva così con gli altri nostri religiosi. Testimonianze interessanti circa la sua fedeltà e il suo amore. Per i malati, qui ci sono citazioni particolarmente significative, abbondanti se volete, racconta il padre Giuseppe di Santa Maria: quando i religiosi erano infermi, egli andava a visitarli spesso, anche di notte, non solo di giorno. Li animava, li confortava quel padre amoroso e perfino li serviva. Tutto ciò l'ha fatto con me medesimo, essendo ancora chierico, ammalato delle file di vetralla. Oltre il giorno veniva anche di notte a visitarmi e a porgermi la pina con le sue mani. La pina, quella che c'è anche oggi, no? Sulla stessa linea la testimonianza di Fra Bartolomeo, che era infermiere. Se mi ammalavo di febbre, mi veniva a trovare ogni poco. Non cessava mai di ordinare a ciò fosse assistito. Procurava di non dire niente se mi sentivo poco bene, perché subito mi ordinava di non alzarmi al mattutino e cose simili. E lo stesso predicava anche con tutti gli altri. A padre Struzzieri malato, scrive: bravo che la Signoria vostra illustrissima sappia gran cura e prenda cibi di facile digestione, si faccia fare pietanze di carne tenera, ben battuta, o in forma di polpette o polpettoni, arrosto in umido, per rendere tal cibo più morbido e salubre. Ordine che gli ponghino il budino incorporato con la carne. Credo che sia il burro, vero? cena, Paolo consiglia pan cotto con buon brodo e un paio di uova fresche. E ancora, desidero che vostra reverenza abbia molto riguardo. Lei vede e tocca con mano le nostre necessità. Alla mattina prenda la cioccolata e faccia col meglio della santa obbedienza. Almeno comporterà lo stomaco in cambio del vino, sebbene qualche poco parli necessario, si regoli secondo i suoi bisogni. Vede fino a che punto di dettaglio arrivava la sua tenerezza paterna e materna. E abbiamo molte madri che sicuramente capiscono questi contenuti. Nel tesoro, nel testamento spirituale, raccomandò ai confratelli e ai superiori una particolare attenzione rispetto allo spirito di preghiera, della solitudine e della povertà, quindi nel senso della sua maternità e paternità verso la congregazione. Questa citazione appunto si riferisce al senso di paternità che lui aveva riguardo a quello che Dio gli aveva ispirato e che voleva trasmettere ai suoi religiosi. E questo appunto raccomanda, lui riflette, padre Roberto, che tutto questo dovrebbe servirci per conservare questo rapporto di figliolanza, noi verso lui come padre. E cita una frase qui che il Papa Francesco ha detto durante un incontro con i religiosi nella sua visita a Genova. Dice che l'altro giorno sono venuti da lei in udienza i frati minori marchigiani per il loro capitolo. Sono venuti tutti come un precapitolo da fare insieme al Papa. A un certo punto ho visto che c'erano tanti giovani e allora ho chiesto al provinciale: come mai tante vocazioni? E il provinciale ha risposto: non so, cerchiamo di vivere la vita come la voleva San Francesco. Ecco, Roberto ripete la fedeltà al carisma fondazionale, e quando ci sono congregazioni che sono fedeli al carisma, con quell'amore che fa vedere l'attualità del carisma, la bellezza di questo attira. Quindi vivere come il fondatore viveva, ecco, un modo di attrazione vocazionale. C'è ancora una citazione di vita consacrata, appunto, che richiama questo legame con il fondatore, nel senso di paternità che deve continuare e proseguire. Ancora citazione di padre Francesco, di Papa Francesco, su questo senso di paternità che deve continuare nella fedeltà creativa per carisma. Si parla anche qui della sua paternità e paternità verso i laici. Non ci sono però citazioni notevoli dall'epistolario, ci sono citazioni invece dai documenti del Papa, la vita paterna in comunità e l'istruzione e ripartire da Cristo. Come vede dalla sintesi che Roberto stesso fornisce, San Paolo della Croce è in primo luogo padre e madre della congregazione in qualità di fondatore. Come tale ha trasmesso il dono ricevuto da Dio, dal santo ottenuto, ritenuto sempre la pietra angolare dell'istituto. Per far sì che i passionisti avessero un punto fermo a cui riferirsi nello scorrere del tempo, Paolo della Croce si è adoperato perché il carisma ottenuto dal suo governo fosse codificato nelle regole. I successori del fondatore hanno ben presto riconosciuto in lui il loro padre, maestro e modello di ogni virtù. Paolo della Croce ha avuto anche un intenso rapporto di direzione spirituale con diverse consacrate e con laici. Questo ci permette di dire che egli è stato padre e madre non solo della congregazione della Passione di Gesù Cristo, ma di tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno fatto e fanno riferimento al carisma che il Signore gli ha acceso nel cuore. San Paolo della Croce era considerato padre e madre della congregazione anche per l'atteggiamento avuto nei confronti dei confratelli e di tutte le persone che ha incontrato, in special modo i peccatori. Il suo modo di relazionarsi, sempre animato dalla carità, era sempre caratterizzato da particolare attenzione nei riguardi di Dio. di quanti Dio metteva sul suo cammino. Ha ragione Vincenzo, padre Giovanni Battista Davide di San Michele, l'arcangelo sovente chiamava Paolo la mamma della misericordia. Il fondatore resta tuttora tra i santi quello che più dobbiamo conoscere e prendere in seria considerazione, se come famiglia passionista desideriamo che la nostra creatività sia vera e ci renda attraenti per il mondo contemporaneo. In altre parole, è lui l'unico buono su cui dobbiamo restare innestati se arriviamo ad essere un gregge che, benché piccolo, sappia rendere testimonianza dell'ampiezza, lunghezza, altezza e profondità dell'amore di Dio.